Io potrei anche iniziare senza slide perché pensavo di poter usare il mio computer, ma in realtà do il PDF per sicurezza e poi dopo tanto inizio mentre risolviamo questi problemi tecnici. Bene, la relazione, io sono Giuseppe Vacciago, sono un avvocato e un docente di informatica giuridica presso l'Università di Nissubria. Avendo visto il panel delle relazioni, ho pensato di non parlare necessariamente di NSA, perché c'erano relatori anche ben più preparati di me sul tema. Ho cercato di avere un approccio completamente leggermente diverso. Sì, tanto facciamolo. Un approccio leggermente diverso è parlare di una prospettiva, cioè cercare di stimolarvi su una prospettiva un po' diversa, che è quella del cyber risk, cioè collegare il tema big data al tema della sicurezza informatica in senso lato o in senso più specifico, su alcuni temi che andremo poi a declinare in questi 10 minuti, un quarto d'ora, perché non voglio rubare più tempo a voi. Anche perché le cose da dire sono poche. Perché sono poche? Perché non c'è moltissimo a livello, diciamo, sia di dottrina che di legislazione. Poi però Stefano Mele ci aiuterà per verificare quello che succede in Italia, però con una declinazione proprio molto più specifica. Non stiamo parlando di sicurezza nazionale, io non voglio parlare di infrastrutture critiche, per intenderci, non sono preoccupato di questo. Io sono preoccupato proprio della sicurezza degli utenti, della sicurezza anche delle imprese. Faccio un esempio concreto. L'anno scorso avevo parlato, in qualche modo mi è fatto piacere perché poi DataGate mi ha seguito, sul tema big data e social control, e avevo citato un esempio che era quello di PredPol, che magari alcuni di voi già conoscono, che è un software utilizzato da alcune polizie, quella per esempio di Los Angeles, adesso quella di Chicago, che è un software predittivo che si fonda sull'analisi e sull'incrocio dei big data con ovviamente gli archivi dei vari law enforcement distrettuali. Però oggi mi è venuto in mente, e noi ci stiamo preoccupando del social control da parte delle forze di polizia, ed è giusto, del controllo sociale, quindi di questo tipo di prospettive quando parliamo di big data, ma sto pensando, ma se questa stessa cosa venisse fatta dai cosiddetti cybercriminali? Allora, arrivo subito quindi alle conclusioni, adesso forse si vede anche, riusciamo anche a visualizzare la presentazione. Se questa cosa venisse usata dai criminali, la prima obiezione che faccio a me stesso è: evidentemente non ci sono le strutture e le risorse informatiche per poter utilizzare big data in modo strutturato da parte di queste organizzazioni criminali. Questo potrebbe essere un'obiezione. È vero anche che, avendo avuto ultimamente alcuni rapporti anche con UNICRI, per esempio, e avendo visto come si muovono certe organizzazioni internazionali, sicuramente è vero che non hanno gli strumenti. Non stiamo parlando, il professor Pizzetti all'inizio citava i computer più potenti del mondo, però si possono fare tantissime cose a livello, diciamo, di analisi. E soprattutto io però arrivo a dire un'altra cosa: noi abbiamo sempre questo concetto di big data, che poi è un termine, è una terminologia, ben sapete, sbagliata, però non legata ad un'analisi invece molto concreta di un determinato territorio. Cioè, quando noi vediamo l'impossibilità di analisi dei dati, ragioniamo su ovviamente una concezione, come dire, globale. Quello che invece io vorrei dire è come si può cercare di andare a utilizzare i big data, o comunque ciò che noi diffondiamo in rete, in una realtà molto più ristretta. E quindi la mia preoccupazione e la mia provocazione, e poi così me ne posso anche andare via perché ho finito il mio intervento, è quello di dire: ma se invece potessimo dire che la privacy sta distogliendo l'attenzione dal vero problema, e oggi il vero problema fosse la cyber security, cioè se arrivassimo a dire che la sicurezza informatica, tra parentesi disciplina ben integrata all'interno del codice privacy, fosse un problema sottovalutato, anche a discapito della privacy. Arrivo a darvi un dato normativo che a me interessa molto. Inspiegabilmente è stato inserito nei reati presupposto della 231, spiego per chi magari non è addentro alla 231. La 231 è una legge fatta nel 2001 che prevede che unisce alla responsabilità penale della persona fisica anche la responsabilità della persona giuridica. Una responsabilità penale assolutamente anomala, visto che appunto noi abbiamo dei principi costituzionali che prevederebbero una responsabilità penale individuale. Ecco, questa legge ha introdotto questo importante concetto e ha introdotto anche dei reati presupposto, no? Per cui non per tutti i reati si risponde alla persona giuridica, ma per alcuni reati. Magicamente era stata introdotta la privacy a ottobre col decreto femminicidio, non mi chiedete perché, c'era il collegamento tra femminicidio e privacy, ma comunque qualcosa l'avrà pensato il legislatore, no, a parte le battute. E poi, non so altrettanto perché, è stata tolto il 167, che secondo me poteva invece essere, come dire, una grande prospettiva per l'Italia, perché se avessimo avuto il 167 come reato presupposto per la persona giuridica, allora da un punto di vista concreto secondo me c'era una duplicazione sanzionatoria, quindi io non lo vedo un problema, diciamo, non è, però era una scusa per intervenire nelle aziende e per intervenire in maniera più efficace con una scusa concreta, cercando di sensibilizzarli sui temi sul tema della privacy, perché oggi noi arriviamo nelle aziende con la privacy, con la legge, quei reati informatici, i reati informatici, i mitici reati informatici che noi tanto amiamo, noi penalisti, che sono legge 547 del 93, applicazioni zero, perché ditemi, a parte l'accesso abusivo al sistema telematico, chi li conosce un po', quali tipi di applicazioni hanno. Quindi andare a raccontare alle aziende che la privacy può diventare un rischio e per cui c'è bisogno di un ulteriore modello organizzativo oltre al DPS che è stato appunto abrogato, ma insomma sensibilizzare oggi le aziende sul tema privacy, il 167 era una bella opportunità. Scusate, il 167 ovviamente il trattamento illecito dei dati previsto all'articolo appunto 167 del decreto legislativo 196 del 2003. La mia domanda è: ma per quale motivo non abbiamo messo il 169 dentro quei reati presupposti? Perché è vero che è un reato contravvenzionale, ma si poteva tranquillamente inserire. Perché? Perché noi ci preoccupiamo del 167 e non ci preoccupiamo delle misure di sicurezza? Cioè, io dico, ma è assurdo che noi non uniamo e non chiariamo un binomio privacy sicurezza informatica. Cioè quella era un'occasione, secondo me, eccezionale per mettere una serie di reati. Invece il 169 è stato omesso. Questo è il tema che a me un po' lascia perplesso. Ovviamente la mia è una provocazione, io sono qua ai privacy, ripeto, l'anno scorso avevo, se vogliamo, anche parlato di temi che poi si sono verificati, quindi non pensiate che la mia è una provocazione reale, è una provocazione oggi per il dibattito, però mi sembra che oggi si stia dando molta più importanza alla privacy che alla sicurezza informatica. Se oggi ci dessimo un po' più di attenzione alla sicurezza informatica, che comunque è una base fondante della privacy, se no non sarebbe stata dentro il codice della privacy, quindi quei principi fondanti forse riusciremmo in qualche modo a essere a tutelarci un pochino di più. Io sono stato appunto invitato da Claudio Agosti, che oggi è presente, venerdì scorso, un bellissimo incontro dove si è parlato delle forme di tutele rispetto alla tutela dei dati personali. Ho visto quanto in realtà quelle stesse forme di tutela sono le stesse forme della sicurezza informatica, c'è un binomio, ma il legislatore questa cosa secondo me non l'ha capita, e quell'esempio che ho appena fatto è un esempio concreto. Quindi, in pratica, adesso abbiamo anche le slide, bene, queste slide servono semplicemente a dire che certamente abbiamo un aumento degli attacchi informatici, abbiamo un aumento della criminalità e del cybercrime per finalità non più tanto dimostrative, ma per finalità concrete. Oggi ci sono perdite concrete a livello economico per appunto attacchi di natura informatica. Va bene, ok, tipologie di attacchi possono essere molti, non li andiamo ovviamente tutti ad analizzare. Gli ultimi due in basso però creano confusione, perché creano appunto una confusione, una commistione tra penale e civile, tra limiti delle investigazioni difensive, che è un altro tema secondo me poco esplorato, e quanto sono utilizzabili, quanto sono tutelabili. Io per esempio cito sempre un caso, del caso Marsh, che è un caso appunto, il provvedimento del garante del 2008, dove il garante in qualche modo in quel caso si è trovato a dover, perché la difesa di Marsh era interessante, la difesa di Marsh dice: ma noi applichiamo la modello 231, sempre quel decreto legislativo che prevede la responsabilità delle persone giuridiche, eccetera, eccetera. Quindi applicando la 231 siamo in qualche modo costretti a prevenire dei reati, e quindi in qualche modo abbiamo una legge che ci sta ispirando a violare la privacy. Ovviamente il garante mette un po' in ordine la situazione e chiarisce, però vedete che c'è una sorta anche di contrasto alle volte. Prego. È quello che ho detto. Però qual è l'attenzione invece oggi? Io ho parlato dell'esempio prima della 231, per esempio, che non c'è stata. Perché la mia domanda è, visto che ovviamente ho l'opportunità di un confronto diretto, perché non è stata inserita la sicurezza informatica all'interno delle novelle dei reati presupposti 231, secondo lei?
La mia opinione sì. È perché far diventare tutto reato non è che sia una magia.
Allora, però 167 allora non mettiamo...
Ciò nonostante, siccome... la sicurezza è un elemento essenziale della protezione dei dati, anche se non è tipizzato quello sulla sicurezza, ci rientra rispetto alla violazione del 163, non riesco a capire bene la distinzione.
Beh, in che senso però? Non riesco a capire io adesso.
Cioè, se lei acquisisce dati illegittimamente perché sono, non erano adeguate le misure di sicurezza, la responsabilità penale sua di averle acquisiti c'è ugualmente, e la responsabilità dell'altro di non averli protetti adeguatamente pure.
Sì, però è diverso, perché dal mio punto di vista, 167 si sono acquisiti, ovviamente poi a parte il fatto che c'è un accesso abusivo al sistema telematico, facciamo esempio 615 per... Però mentre oggi, sempre parlando in via ipotetica, perché poi è una legge che non è passata, però facciamo finta che passasse, c'è una duplicazione di responsabilità, cioè oltre alla violazione del 167, quindi della persona fisica, del titolare del trattamento dei dati, potevamo unire anche un reato, diciamo, sono d'accordo sulla non necessità di criminalizzare, ma noi utilizziamo la 231, di cui parlo noi in senso come avvocati penalisti, anche per sensibilizzare la realtà imprenditoriale sul rispetto di determinate normative, perché in qualche modo, ahimè, aiuta lo spauracchio penale per cercare di creare dei modelli anche funzionanti, perché io vedo alle volte dei modelli, diciamo, di sicurezza non proprio esattamente rispondenti a quelle che sono la disciplina del 169, quindi mi rendo conto che c'è questo tipo di problema. Dall'altro lato, secondo me, è vero che ci sarebbe stata sempre una violazione del 169, ma abbiamo perso un'occasione per rinforzare il 169, mentre invece mi sembra che il 167 era già un tema, come se il 167, per come lo intendo io, è più, però questo è chiaro che ho capito il suo discorso, è più legato al trattamento dei dati personali, quindi più un tema privacy, mentre invece il 167, scusi, e il 169 mi sembra più un tema legato alle misure di sicurezza.
A stretto rigore,
però una misura di sicurezza e l'altra è trattamento illecito dei dati personali. Comunque.
Aveva una fattispecie del tutto diversa, messa in una legge diversa, che facesse diventare la mancata attenzione di misure di sicurezza un reato a sé stante, al 169. Non poteva riprendere il 169 e mettere in a fare una norma simile al 169 sui dati informatici.
Può essere assolutamente anche quella un'idea, assolutamente, sono d'accordo. Allora, proseguo per rimanere nei tempi, questa ve la risparmio. Un altro tema che io invece voglio soltanto affrontare, che secondo me è scollegato rispetto a questo, che era il discorso principale, e mi fa piacere aver avuto anche l'opportunità di scambiare le mie opinioni con lei, è quello della behavioral security, nel senso che un altro problema, noi abbiamo sempre parlato ovviamente dei principi della sicurezza informatica, però vedo anche come diciamo anche nel tema della privacy, cioè la mancata percezione del tema privacy, anche una mancata percezione del tema sicurezza informatica, anche se poi fanno parte, confermo, dello stesso corpus normativo, ma io li distingo abbastanza. Per esempio, questo esempio è divertente, c'è un account Twitter dove la gente si diverte a pubblicare la fotografia delle proprie carte di credito. Ecco, questo, cioè, perché?
Masochismo?
Cioè, qual è il masochismo che porta questi soggetti a fare questo tipo di scelta? Adesso, probabilmente, ovviamente, non ci saranno anche dei sistemi ulteriori di sicurezza, però mi sembra veramente incredibile che ci sia questa semplicità con cui i nostri dati personali, e che però possono essere utilizzati per finalità profondamente illecite, e che sono appunto quelli dei reati informatici in questo caso, o dei reati in generale, vengono fatti. Bring your own device è un'ulteriore declinazione, un'ulteriore preoccupazione. E poi arrivo, diciamo, a concludere, perché credo di avere già, quanti minuti ho? 5?
Tu sei stressato sopra la media. Comunque, grazie.
Prego. Ok, quindi io mi taccio nel momento stesso in cui ho finito, quindi supero il tempo a mia disposizione, è quello della cyber security, sempre dell'elemento umano. Cioè, abbiamo detto prima, c'è una mancata percezione dell'utente in generale del tema sicurezza informatica, forse addirittura alle volte minore rispetto alla privacy, perché c'è una grande sensibilizzazione sulla concetto di big data, come potrebbero venire utilizzati dalle grandi corporation, quello è il principio che avevo detto all'inizio, ma gli stessi dati utilizzati dalle realtà criminali ne parliamo abbastanza, forse non abbastanza come si dovrebbe. E allora stavo riflettendo anche di come poi la sicurezza di un sistema è garantita sicuramente da protocolli, da tecnologia e dall'elemento umano. Forse mi sono perso anche chi, magari l'hai detto tu Monica, però il concetto, a me quello che mi era piaciuto tantissimo è che Snowden sembrerebbe appunto notizia dell'8 novembre di aver persuaso 20-25 colleghi dell'NSA a rivelare le password. Questa secondo me è la dimostrazione, è dimostrazione che la sicurezza, io sto parlando di un'altra cosa. E ma la dimostrazione è che qua c'è un problema di percezione della sicurezza, è un problema enorme questo. E ma se l'NSA, che dovrebbe essere, se vogliamo, la massima... No, ma io adesso sto evidenziando un dato di fatto, cioè nel senso, il dato di fatto è questo, cioè proprio l'NSA che dovrebbe essere l'esempio, no?
Quindi evidentemente gliel'ha data perché condividevano le sue finalità, no?
No, perché l'ingegneria sociale...
Lui parla di ingegneria sociale, infatti, qua si parla di ingegneria sociale, si dice che lui, essendo si è venduto come amministratore di sistema, gli ha detto dammi la pasta, sì sì, te la do. Questo è almeno il racconto che fanno. Allora dico, però se tu, che dovresti rappresentare in qualche modo la massima sicurezza, perché insomma sei l'NSA e ti fai, perdonatemi, fregare in questo modo, quindi io dico, la tecnologia e quindi tutto quello che è la mancanza anche di investimenti che secondo me a livello nazionale facciamo in tema di sicurezza informatica, non si unisce anche ad una maggiore percezione della sicurezza, ovviamente non genera nulla, quindi non sto dicendo un gran concetto, è anche abbastanza banale questo era banale infatti.
Per questo motivo per cui i militari non dovrebbero mai lasciare le armi in camerata, consegnarle sempre in armeria.
Sono d'accordo.
Ovviamente se dice, beh, tanto c'è il collega che male c'è, lascia la pistola sul tavolo, è successo una cosa del genere.
Sì, sì, assolutamente sì, infatti credo che proprio quello che oggi io percepisco è che c'è una cultura, diciamo, dei servizi, qua magari poi Stefano ci può aiutare un pochino di più, che non ha compreso, no, ma per la sua, diciamo, materia di studio, che magari non ha ancora compreso com'è poi sensibile anche il tema informatico e quanto in realtà magari il gap ci sia. E arrivo quindi poi a concludere dicendo che sostanzialmente, appunto, la sicurezza non è un prodotto ma un processo, dipende da fattori che oggi non dipendono soltanto dagli investimenti ma dipendono anche dalla cultura e dagli utenti, e quindi mi vendo un po' un progetto che stiamo sviluppando con il Politecnico di Milano, scusatemi, siamo in un contesto differente ma il Politecnico non genera concorrenza di alcun tipo. Mercato aperto, infatti. Allora, quello che stiamo cercando di fare, coinvolgendo numerose università, per adesso siamo a quota 25, è di fare un ragionamento sulla percezione della sicurezza, quelli che noi definiamo nativi digitali. E abbiamo coinvolto più di 1000 studenti, stiamo iniziando ad analizzare i primi risultati, ed è una cosa comica, cioè ne abbiamo fatto 57-58 domande, quindi è una cosa abbastanza impegnativa, ci si mette una ventina di minuti a completare il questionario. E non è soltanto la solita ennesima volta in cui noi vediamo come vengono liberamente scambiati i dati, non c'è la percezione della privacy, eccetera, ma anche quello che ci siamo concentrati noi è il volume di persone che ha prestato, regalato, venduto un dispositivo mobile nell'ultimo anno. Abbiamo quote che raggiungono il 40%, cioè i ragazzi si scambiano il cellulare con una frequenza, cellulare, tablet, magari più il cellulare immagino, con una frequenza pazzesca. Nessuno di questi che l'ha fatto ha cancellato i propri dati. E quindi, cioè, vediamo che c'è un'assenza totale di percezione di quel tipo di tema, che ripeto, e torno a dire quello che è stato detto all'inizio dal professor Pizzetti, è vero, fanno parte, sono la stessa cosa, sembra assolutamente superfluo il mio intervento. Però da un lato secondo me c'è il tema giuridico della sicurezza informatica e dall'altro c'è il tema della privacy. Se fossimo in un mondo perfetto dovrebbero vivere in un'armonia incredibile, ma ho come la sensazione che oggi la percezione sia il fatto che io ti do il cellulare, penso, e la percezione sia benissimo, c'è una possibilità che tu possa invadere la mia privacy, invece la vedi in un altro senso, caso che io poi seguo a livello di penalista, io ti do il cellulare, quel cellulare finisce nelle mani di uno che commette un reato e però succedono altre conseguenze, ci sono altre situazioni che però non vengono percepite, quindi ecco, è lì che io credo che si debba lavorare e puntare. Così ho concluso, direi.
Grazie anche per il mirabile sforzo di rispetto dell'orario e di sintesi, diciamo i moderatori apprezzano molto. Passo senz'altro la parola ai relatori successivi.
Sì. Grazie Presidente, ringraziamo Marco Pellezza e Laura Rigori del suo Ortolano, ringraziamo ringraziamo gli organizzatori per insomma per aver organizzato questa bella giornata di riflessioni su temi cari e tutto sommato trasversali. Noi sapevamo di correre un rischio parlando dopo autorevoli accademici, dopo la collega autorevole e preparatissima Senor, che ha sostanzialmente quasi desertificato la nostra relazione. Ora, ad ogni modo cercheremo di rappresentare quella che è anche sul piano appunto dell'esperienza concreta di ogni giorno il problema Datagate ha generato e sta generando, perché accanto ai grandi valori e grandi temi che tutto sommato sono stati scoperchiati o comunque sui quali si è avviata una riflessione, quindi sul rapporto sicurezza-libertà piuttosto che trasparenza e responsabilità, tutti i temi poi rispetto ai quali bisognerebbe anche chiedersi a che cosa ci serve sapere proprio tutto nella società in cui viviamo, o se quindi in un bilanciamento di interessi qualche cosa oggettivamente può mantenersi secondo un livello di riservatezza per la protezione di interessi superiori. Ma accanto diciamo a questi temi e valori così di ampio respiro, poi sul piano del business, del quotidiano, è chiaro che il Datagate ha dei soggetti che hanno popolato questo fenomeno globale, che sono gli intermediari della società dell'informazione, che sono gli Internet Service Provider, che per la verità hanno, questo è evidente, diciamo è palese dalle cronache, hanno avuto un atteggiamento particolare rispetto al fenomeno e rispetto alle, soprattutto in relazione alle prime rivelazioni di Snowden e soprattutto appunto in relazione al rapporto che le internet companies avevano, hanno e avranno ragionevolmente con il governo americano, perché all'inizio c'è stato evidentemente un po' di sconcerto, dopodiché il fronte si è... Ecco, a proposito appunto di sorveglianza massiva, appena parliamo di certi argomenti interviene una voce... Sono collegati, ok, siamo... quindi diciamo l'approccio che è stato adottato è stato un attimo di sconcerto iniziale, dopodiché il fronte si è per così dire diversificato. Ad esempio Google ha chiesto l'autorizzazione ad ostendere, diciamo a rendere note quantomeno a livello aggregato le richieste di accesso ai dati che aveva ricevuto dalle autorità americane. Altri provider come ad esempio Yahoo continua a rifiutarsi di fornire qualsiasi tipo di informazione, addirittura davanti, diciamo, davanti alla... queste, particolarmente interessante anche per capire chiaramente l'approccio e il quadro nel quale ci si muove. Qualche settimana fa la commissione d'inchiesta davanti al Parlamento europeo, del Comitato Libertà Civile del Parlamento europeo, ha chiesto a Yahoo di appunto presentarsi in audizione per rendere noto, comunque informare circa le forme di cooperazione avute in relazione appunto al tema Datagate, è stato posto un rifiuto proprio per l'esigenza di non violare le normative americane, essendo chiaramente una società americana legata a quelle informative. Quindi vediamo come peraltro, venendo più all'esperienza concreta, il Datagate ci ha consentito di conoscere, diciamo di approfondire delle normative che tutto sommato non se ne era accorti, diciamo, al di là degli esperti e per così dire gli addetti ai lavori in materia di servizi di intelligence. Oggettivamente del decreto Monti del gennaio del 2013, prima del Datagate non se ne era accorto quasi nessuno, e non ci si era accorto appunto della possibilità che anche nel nostro ordinamento è data alle agenzie di intelligence, e abbiamo scoperto sostanzialmente che tutto sommato abbiamo questo doppio livello, cioè un primo livello attraverso cui sembrerebbe possibile accedere a dati in maniera diretta, addirittura attraverso intervenendo direttamente sui server degli operatori, anche se questo è ancora un punto non chiaro del rapporto tra agenzie di intelligence e operatori. È un secondo livello, che è quello con il quale spesso ci confrontiamo, che almeno a livello europeo è regolato, diciamo, dalla direttiva e-commerce in relazione all'accesso alle informazioni detenute dai provider, che sono in ogni caso procedimentalizzate e richiedono, per l'ostensione dei dati di traffico, così come per ogni tipo di dato correlato alle attività dei provider, quantomeno di un ordine dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente, quindi ci si trova a combattere quotidianamente nelle aule di giustizia circa che cosa debba intendersi per autorità amministrativa piuttosto che cosa debba intendersi per ordine dell'autorità giudiziaria, e poi vediamo come il quadro invece è diverso ed è più complesso. E questo quadro, per introdurre la collega Liguori, che si focalizzerà sulle parti relative, per così dire, alla privacy, essendo io più un appassionato, diciamo, di responsabilità dei provider, questo tema chiaramente diventa complesso e foriero poi di soluzioni o comunque di proposte alternative che rivelano un diverso approccio chiaramente alla tematica tra il nostro approccio, per così dire, europeo continentale e l'approccio americano al tema, che diventa più complesso nella serena considerazione che la maggior parte, direi tutti gli intermediari della comunicazione, sono soggetti che hanno le loro basi strategiche negli Stati Uniti, sono soggetti alla giurisdizione americana e i dati conservati da questi soggetti, bisogna ragionevolmente, diciamo, si ha l'aspettativa che siano conservati o comunque passino attraverso infrastrutture telematiche che sono localizzate negli Stati Uniti d'America. E quindi c'è da un lato a livello di normativo, appunto, il tema sul quale cercheremo di soffermarci brevemente, che è quello appunto del trasferimento dei dati e delle regole di trasferimento dei dati. Bisogna capire se e a quali condizioni le regole che ci siamo dati siano idonee a tutelare, diciamo, i dati dei cittadini europei a fronte di queste modalità nuove che abbiamo conosciuto di acquisizione delle informazioni. E poi bisognerà intendersi e bisognerà interrogarsi su che cosa il dataget può dare in relazione appunto al rapporto e al ruolo e alla struttura dell'intermediario delle informazioni. Io non sottraggo altro tempo e passo la parola a Laura.
Sì, grazie Marco. Qui oggi abbiamo parlato, si è stata detta una cosa molto importante. Quando parliamo del dataget, delle rivelazioni di Edward Snowden, sicuramente si tratta di una probabile aggressione alla sovranità nazionale, ma dal punto di vista dei provider c'è un tema di fondo, cioè come questi dati possono transitare dall'Europa agli Stati Uniti, se transitano evidentemente, e come questo possa avvenire legittimamente e a quali condizioni. E questa è una domanda importante da porsi, perché poi i provider, e noi, diciamo, lo vediamo anche quotidianamente, questo tema se lo pongono, e cioè io come devo reagire, come mi devo comportare, quale legge sto violando, se sto violando una legge italiana nel momento in cui questi dati li trasferisco ad un soggetto terzo che si trova al di fuori dell'Unione Europea. E questo partendo anche dal presupposto che le modalità con cui questi scambi, chiamiamoli così per semplificare, avvengono, non possono essere in qualche modo ricondotte ad un'unica fattispecie, e cioè si può verificare l'ipotesi, a mio avviso, che un titolare del trattamento, una cosa importantissima da dire, scusate, faccio una breve digressione, nella storia di questi colossi, oggi colossi del web, in tempi un po' meno recenti, più risalenti, l'impostazione che questi provider hanno sempre, l'approccio che hanno sempre avuto, è quello di dire: bene, noi siamo soggetti alla legge, come dicevi giustamente tu Marco, noi siamo soggetti alla legge americana. In realtà non c'è nessuna entità nel territorio dell'Unione Europea che effettua dei trattamenti in qualità di titolare. Noi facciamo tutto dagli Stati Uniti d'America e siamo soggetti quindi alle leggi degli Stati Uniti d'America, non ci riteniamo soggetti alle leggi europee. È evidente che questa impostazione, alla luce anche della complessità delle attività che queste strutture, questi soggetti svolgono e che sono sempre più complesse, sempre diverse, ovviamente oggi non è più sostenibile. Cioè le società come Google, Yahoo, Facebook, che agiscono sicuramente dagli Stati Uniti d'America, hanno delle società in Europa che effettuano dei trattamenti di dati personali e li effettuano con ogni probabilità in qualità di titolari del trattamento. Quindi, perché lo effettuano questi trattamenti con autonomia, sono in grado di controllare e di avere, e decidere anche cosa fare con questi dati personali. Detto questo, a mio avviso le ipotesi possono essere diverse. Possono esserci provider che sono titolari del trattamento all'interno dell'Unione Europea e trasferiscono questi dati a terzi, ad esempio negli Stati Uniti, per l'esecuzione del servizio che forniscono attraverso il proprio sito web, oppure li trasferiscono a terzi per finalità che di questi terzi sono proprie, autonomi. Oppure può esserci un'altra ipotesi, che il provider titolare all'interno del territorio italiano, europeo, scusate, trasferisca i dati ad altri provider che sono sempre nel territorio europeo, ma che poi in ultima analisi questi dati vengano ulteriormente trasferiti al di fuori del territorio europeo. E questo ci riporta anche a un'altra considerazione che non è irrilevante, cioè questi trasferimenti, se ci sono questi trasferimenti, sono dei trasferimenti quindi tra titolari autonomi, un titolare europeo e un titolare del trattamento che si trova fuori dall'Unione Europea, o sono dei trasferimenti ad esempio tra titolari e responsabile? Questo per esempio è stata l'impostazione che è stata data, la risposta che è stata data al garante irlandese alla richiesta che è stata fatta, un reclamo che è stato presentato da un'associazione che era Europe versus Facebook, la quale sosteneva che appunto i dati erano stati trasferiti da Facebook Ireland a Facebook Inc. illecitamente, motivandolo, e il garante irlandese ha ritenuto che, lo vedremo dopo, che in realtà questi trasferimenti avvenissero da Facebook Ireland in qualità di titolare a Facebook Inc. in qualità di responsabile, perché Facebook Inc. fornisce un servizio a favore della consociata irlandese, con alcune conseguenze che poi diciamo, ragionamenti che sono stati poi sviluppati dal garante irlandese e di cui, sui quali mi soffermerò dopo. E quindi è necessario chiedersi come questi, e se lo chiedono i provider, se lo chiedono nella realtà, se questi, se questi trasferimenti possono avvenire legittimamente, su quali basi giuridiche questi trasferimenti possono essere effettuati. Ed è ovviamente un primo tema è l'opinabilità della circostanza che il trasferimento dei dati che sono stati raccolti da un titolare europeo a un titolare terzo all'esterno, al di fuori del territorio europeo, sia per proprie finalità altre, sia compatibile con gli scopi per cui questi dati sono stati originariamente raccolti. Cioè non è detto io do i miei dati personali a il Google o il Yahoo di turno che li tratta per scopi che mi vengono chiariti nell'informativa sulla base di consensi che io ho più o meno liberamente dato. Ma poi questi dati finiscono altrove e vengono trattati per finalità quali appunto consentire per esempio anche l'accesso a terzi abbastanza indiscriminato a questi dati personali. E questo tema della compatibilità con gli scopi per esempio era stato anche sollevato proprio dal provvedimento, dall'opinion del gruppo articolo 29 nel caso Swift che citava precedentemente anche il professor Pizzetti. E quindi effettivamente c'è questo tema di fondo, a mio avviso, in quello di cui stiamo parlando oggi, che peraltro oggi parliamo di NSA, ma potrebbe essere anche un'altra autorità. Quello che sta succedendo oggi è che gli operatori internet si interrogano su come debbano reagire a richieste, che possono essere richieste dei servizi di intelligence, ma anche di altre autorità americane, e che li obbligano a a appunto trasmettere questi dati o consentire l'accesso a questi dati. C'è una discussione a livello europeo se il fondamento giuridico possa essere per esempio il Safe Harbor, il tanto bistrattato, il tanto commentato, i tanto commentati principi del Safe Harbor. Ad esempio il garante irlandese di cui vi parlavo prima in risposta al reclamo di Europe versus Facebook ha detto che a suo avviso questo trasferimento dal titolare Facebook Ireland al titolare Facebook Inc. avveniva, scusate, il responsabile Facebook Inc. avveniva in base ai principi del Safe Harbor, anche perché i principi del Safe Harbor, diceva il garante irlandese, possono essere derogati, è previsto che siano derogati in tema di sicurezza nazionale o di interesse, ci sono, insomma, in caso di appunto sicurezza nazionale o interesse pubblico. Ora è evidente però, a mio avviso, che la valutazione sulla possibilità di applicare il safe harbor non può prescindere dal concetto di compatibilità per gli scopi originariamente per cui i dati sono stati originariamente raccolti, che appunto citavo prima, e quindi c'è tutto un dibattito. Ad esempio, anche alcune autorità europee, come ad esempio quelle tedesche, hanno ritenuto che il safe harbor non possa essere considerato un fondamento giuridico per i trasferimenti di questi dati fuori dal territorio dell'Unione Europea, e che appunto l'eccezione prevista dai principi del safe harbor per la sicurezza nazionale debba essere intesa in senso restrittivo, non può essere una base giuridica per consentire il trattamento indiscriminato per finalità incerte o poco chiare, e soprattutto un trattamento massivo di dati come appunto si è verificato ultimamente. Peraltro l'organizzazione Europe vs Facebook ha dichiarato di aver presentato dei reclami anche nei confronti di Skype in Lussemburgo e nei confronti di Yahoo in Germania, e che queste autorità hanno aperto delle investigazioni nei confronti di questi soggetti. Quindi il garante irlandese se ne è lavato le mani sostanzialmente. L'organizzazione ha reagito sostanzialmente impugnando la posizione del garante irlandese e sostenendo appunto che l'interpretazione fornita dal garante irlandese in questo in risposta al reclamo non era fondata. E quindi sarà interessante vedere innanzitutto come la Suprema Corte irlandese risponderà a questa impugnazione, e poi anche vedere se queste investigazioni che sono state aperte nei confronti di Skype e di Yahoo in altri paesi europei e stati membri possano essere dove portino, quali saranno i risultati. Altro fondamento giuridico, come per esempio le clausole contrattuali standard, per lo stesso ragionamento che si fa per il safe harbor, non potrebbero essere considerate un valido fondamento giuridico, perché nelle clausole contrattuali standard ci sono gli allegati che indicano le categorie di dati a cui che vengono oggetto di trasferimento, le modalità con cui questi trasferimenti avvengono. Si tratta di trasferimenti e di trattamenti circostanziati, non in bianco, come invece si è verificato negli episodi di cui stiamo parlando oggi. Oppure, altro argomento che pure potrebbe essere interessante per i provider, è considerare il fatto che i trasferimenti avvengono per l'esecuzione di un contratto di cui è parte l'interessato. Però è evidente che il trasferimento, anche se fatto per dare esecuzione ad un contratto, cioè fornire il servizio da parte del provider, non possa poi andare a coprire qualsiasi un accesso indiscriminato, e siamo di nuovo alle modalità del trattamento, cioè e soprattutto per finalità che esulano da quelle della fornitura del contratto, perché sono successive e non sono state neanche esplicitate in origine. L'altro tema sul quale però sia il gruppo Articolo 29 ma anche il garante italiano, per esempio, ad esempio, si è pronunciato, è se si possa fare affidamento sull'obbligo di legge, cioè sul trattamento, sul trasferimento necessario per obblighi di legge, per adempiere ad obblighi di legge. Ma qui evidentemente non c'è possibilità di utilizzare questo argomento, perché l'obbligo di legge americana, cioè quando anche i soggetti fossero obbligati in base alla legge americana, non lo sono i soggetti, i titolari europei, e quindi non si può far valere un obbligo che non è europeo o dello Stato membro di riferimento. Quindi la conclusione di questo discorso è che di queste riflessioni che si condividiamo oggi è che l'attuale normativa non consente, non ci sono spazi nella normativa che applichiamo oggi a livello europeo e nei singoli Stati membri per considerare legittimi questi trasferimenti, e quindi evidentemente il piano forse si deve spostare e forse si devono trovare altri strumenti che consentano di legittimare e soprattutto di controllare, in qualche modo di limitare questi trasferimenti. E a questo proposito ci sono delle opzioni di cui si discute attualmente.
Sì, su questo davvero conclusivamente, le due prospettive rispetto alle quali sembra ci si stia muovendo sono da un lato quello di, ad esempio io ho visto diciamo, interventi piuttosto preoccupanti diciamo, per chi tutto sommato crede nel libero mercato come quelli di alcuni commissari europei che parlano di creare sistemi di cloud europei piuttosto che incentivare internet companies europee. Queste, al di là diciamo, sono piuttosto combattuto perché mi piacerebbe avere appunto questo nazionalismo europeo, è un tema abbastanza interessante da esplorare, ma penso che nel caso specifico sia assolutamente irrealistico pensare attraverso strumenti, strutture pubblico-private di creare delle alternative credibili a questa situazione tecnologica nella quale ci troviamo. Altrettanto preoccupanti sotto questo punto di vista sono i progetti di legge, ad esempio annunciati anche di recente su una fantomatica sovranità tecnologica per cui si richiama, su questo sono abbastanza duro, diciamo, nonostante chi propone la legge è un caro amico, è una persona che stimo, però tutto sommato richiamarsi alla normativa indiana che obbliga i provider ad avere i loro server nel territorio dell'India per reclamare questa sovranità tecnologica oggettivamente non mi sembra un'ipotesi praticabile e realizzabile. Bisogna però capire come dialogare con questi soggetti, come dialogare anche con le internet companies e anche politicamente intervenire in modo appunto di creare delle condizioni di sicurezza o di ragionevole sicurezza rispetto ai dati che vengono trattati. Ed in questo senso, concludendo, il protocollo d'intesa di cui si è fatto cenno, di cui naturalmente non si conoscono i contenuti, comunque può essere considerato un passo avanti, in realtà è appunto attuativo comunque di una linea legislativa già tracciata. Anche in questo caso però probabilmente non si è colta l'opportunità di coinvolgere in questo tipo di accordi, di protocolli, quelli che sono i soggetti passivi o comunque soggetti che giocano un ruolo fondamentale in queste dinamiche, che sono appunto i provider. Grazie mille.
Grazie. Andiamo?
Grazie anche a questi relatori per la loro sintesi e precisione nei tempi, oltre che per la competenza dimostrata.
Io ho bisogno di mettermi lì per girare le slide. Faccio una cosa. La tastiera sono sempre. Allora, buongiorno a tutti. Andiamo? Sì. Allora, io ho un. Ciao. Come vedete, mi occuperò di trattare un po' l'argomento dal punto di vista della sicurezza nazionale e a mio avviso sul possibile connubio tra sicurezza nazionale e big data e magari darvi anche qualche minimo scenario. Devo essere sincero, io vivo dentro di me un contrasto non indifferente, costante, giornaliero, che poi è un contrasto in realtà molto arricchente, perché io da una parte sono un avvocato specializzato in diritto delle tecnologie, privacy e sicurezza, sono responsabile dello studio, del dipartimento presso lo studio legale Carnelutti di Milano, dall'altro però invece sono un consulente per il governo italiano e anche per organizzazioni estere in materia proprio di tutti gli aspetti militari, relativi alla cyber security, quindi alle attività come vengono chiamate oggi di erroneamente di cyber war, forse meglio di cyber warfare, di cyber intelligence e più in generale di cyber security. Quindi devo dire che effettivamente molte volte dentro di me si scontrano un po' quelle che sono la necessaria, no? Il necessario istinto dell'avvocato di proteggere in maniera ossessiva fino all'ultimo respiro quelle che sono anche i diritti dei cittadini e dall'altra quello di analizzare però la questione sotto un punto di vista della sicurezza nazionale, della necessità delle operazioni di intelligence, del reale valore delle operazioni di intelligence a monte, sul fatto che le operazioni di intelligence, a mio personalissimo avviso, nella maggior parte dei casi sono operazioni che devono rimanere segrete, costantemente segrete, e ci sono delle ragioni per cui questo debba succedere. Probabilmente una prova di questo è stata data proprio da come ha reagito la pubblica opinione sulla questione Snowden. Per chi è del settore non è stato niente di fondamentalmente sconvolgente. Fondamentalmente abbiamo capito che l'NSA, creata nel 1952, faceva quello per cui era stata creata e per cui pubblicamente riceveva billions e billions ogni anno dal governo americano. Poi è chiaro che se sei gli Stati Uniti d'America e hai l'NSA e 8 delle 12 tier 1 sono tue e sei l'unica potenza globale a livello internazionale, quindi l'unica potenza globale capace di fare attività su tutto il globo, appunto, è chiaro che ti riesci in una maniera particolarmente invasiva, anche scorrettamente, come stiamo cominciando a capire. Magari se sei la Corea del Sud lo fai lo stesso, perché l'intelligence la fanno tutti gli stati, però ti interessi solo della Corea del Nord. Magari se sei il Giappone, vieni spinto dall'America a mantenere, come succederà a mio avviso fra un po' di tempo, a mantenere un controllo più sull'aspetto geopolitico della Cina e sulla sua crescente ascesa regionale della Cina, perché la Cina a mio avviso non è una potenza globale. Quindi insomma il concetto che io vi voglio far passare è che fondamentalmente lo spionaggio, non il cyberspionaggio, lo spionaggio elettronico come sarebbe giusto parlare in questo momento, lo spionaggio lo fanno tutti i governi, ed è, come dico, ecco, io ho messo questa slide a introduzione dell'argomento spionaggio, non tanto oltre per magari strapparvi un sorriso, ma anche per farvi capire quanto sia ovvio per chi ragiona di queste cose che le attività di intelligence vengono fatte da tutti. Lo spionaggio, come scrivo, è fondamentalmente uno degli strumenti migliori e più efficaci per ottenere, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, ma soprattutto in tempo di pace, vantaggi politici, militari, economici nei confronti di nemici, ma soprattutto di alleati. Pensate veramente che in fin dei conti gli Stati Uniti d'America, nonostante quello che c'è scritto sul loro accordo, non spino comunque anche il Regno Unito? Io non ho accesso a quel genere di informazioni, ma effettivamente direi, mi sembrerebbe molto strano che ciò non avvenisse. Pensate che in Italia non si facciano attività di intelligence? Io credo che si facciano, altrimenti non avremmo il DIS, non avremmo l'AISI, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che lo spionaggio elettronico ha fortemente agevolato e ha creato notevoli problematiche sotto questo punto di vista. Ma lo spionaggio si fa, alcuni lo fanno risalire ai tempi di Sun Tzu, quindi arriviamo, no, al super classico dei classici dello studio strategico, alcuni lo fanno risalire ai Sumeri, però insomma è un'attività ben conosciuta e fatta da tutti. Lo spionaggio elettronico, complice questi tre elementi che vedete nella slide, ovvero la digitalizzazione delle informazioni, il loro accentramento, ecco il cloud, il problema che il professor Pizzetti ha evidenziato giustamente, del cloud oltre che dei big data, nonché la scarsa percezione dei pericoli derivanti dall'utilizzo delle tecnologie, soprattutto in ambienti riservati, ha comportato che da 10 anni a questa parte il problema dello spionaggio elettronico sia un problema reale, tangibile, grave e da sottoporre a controllo per i sistemi paese, tutti quanti. Però quello che dobbiamo anche dirci è che nonostante lo spionaggio sia fatto da sempre, non è mai scaturito un conflitto da un'attività di spionaggio scoperta, che è un elemento altrettanto rilevante da un punto di vista di analisi. Eppure ci stiamo sprecando fiumi di inchiostro, ribadisco, a mio avviso giustamente, sulla questione di Snowden, e poi spiegherò il giustamente dov'è, almeno dal mio punto di vista di studioso di queste attività, stiamo sprecando fiumi di inchiostro, però fondamentalmente non stiamo parlando di niente che comporterà chissà quale cambiamento nel nostro assetto politico, di relazioni internazionali, eccetera, eccetera. Quando vengono fatte attività, e scoperte anzi, che è più corretto, non fatte, scoperte attività di spionaggio in maniera anche particolarmente aggressiva, e probabilmente possiamo, per quello che noi sappiamo in questo momento, classificare le attività di spionaggio elettronico dell'NSA sicuramente come attività particolarmente aggressiva. Potremmo fare anche il nome della Cina, che era un paese che veniva che andava spesso sui giornali poco prima che succedesse proprio il caso di Snowden. Quando questo viene fuori, fondamentalmente si agisce semplicemente con reazioni, come ha detto giustamente chi mi ha preceduto, diplomatiche. Non succede niente di sconvolgente, fra virgolette. Anche la reazione della presidentessa del Brasile è una reazione diplomatica. Non è che si è entrati in guerra perché gli Stati Uniti d'America utilizzavano lo spionaggio governativo per prendere informazioni sulle società energetiche, almeno da quanto pare, da quanto ho letto pubblicamente, sullo spionaggio, sulle attività delle società che facevano energy sul territorio brasiliano per poi magari dare, immagino, invento alle proprie società e quindi fare concorrenza, e quindi attività di cyber warfare, perché è classificabile come un'attività statale che si inserisce, concludo il pensiero, scusi professore, che si inserisce all'interno invece di ragionamenti prettamente economici. Prego professore, prego.
No, ma mi scusi, perché sennò qua tutto spionaggio, tutto violazione dei diritti umani, dappertutto eravamo sudditi di non si sa, adesso siamo al posto. Il NSA è gravissimo, perché ha sottoposto a raccolta dati tutti, indipendentemente da un motivo di sicurezza. Questo è il punto. Una cosa è lo spionaggio fatto nell'ambito dell'attività spionistica, cioè io penso che la Cina è un pericolo, penso che c'è quella determinata settore industriale. Una cosa del tutto diversa è quella gravissima salto di qualità dell'NSA, che ha raccolto informazioni a prescindere da qualunque altro motivo. Che tutto il traffico mail, tutto il traffico telefonico, tutto il traffico attraverso i provider americani, per di più illegittimamente anche rispetto alla sua stessa legge, perché lei aveva dei controlli interni giudiziari che sono stati saltati. Allora, non è che si può dire tutto questo, perché da un lato i servizi sono regolati dal diritto, poco, ma sono regolati. Quindi così come non si può dire, ah ma allora io volevo che facesse questo, calmati. Il tuo ordinamento li regola in questo modo, non ti piace il COPASI, fai una battaglia politica per dire, non è che puoi dire è illecito perché c'è solo il COPASI. Questa è la nostra scelta ordinamentale, fa una bella battaglia politica e fa un'altra ordinamento. Ma anche lei non mi può venire a dire se è sempre fatto, se fa da tutte le parti. Qui è un salto di qualità spaventoso, perché l'acquisizione generica e generale di ogni tipo di dato, la stessa NSA non sa perché lo sta raccogliendo. Quindi esce dal controllo anche dell'NSA, come Snowden ha dimostrato. C'è un salto di qualità enorme. Secondo, c'è stata una illecita richiesta a cui le multinazionali si sono adeguate, sapendo che si stava...
Dovevano farlo obbligatoriamente, ma...
No, sapevano benissimo che stavano violando la legge americana. Sapevano benissimo. Se vuole, ma lei lo sa perché è del settore... Quando Google ci ha fatto organizzare come Alleanza per Internet il famoso convegno dove è venuto a spiegare le sue macro informazioni sugli accessi per motivi di sicurezza ricevuti nell'anno facendoci grafici, e poi due mesi dopo è scoppiato il caso NSA, era chiarissimo che stavano predisponendo una serie di... Noi avevamo già cominciato a dire. E Google in quel convegno ha posto esattamente il problema, vogliamo sapere cosa è lecito e non lecito, che noi diamo le nostre informazioni ai cittadini italiani per ragioni di sicurezza nazionale quando ci vengono chiesti, lo detto degli americani, quando ci vengono chiesti. Certo. Se siamo bambini dell'asilo, diciamo guarda che coincidenza, se no sappiamo benissimo qui. Vediamo la base.
Ma lei, professore, scusi, è rimasto sorpreso che l'NSA avesse queste capacità e facesse questo genere di attività? Se le immaginava più strette?
Perché significa che l'NSA e gli Stati Uniti hanno lasciato crescere all'interno del loro paese un sistema di controllo incontrollato e incontrollabile, no? Un sistema di spionaggio finalizzato alla sicurezza nazionale. E come lei sa benissimo, il motivo per cui negli Stati Uniti c'è un enorme dibattito sull'NSA, e non è considerato affatto un'attività normale, perché nessun cittadino può immaginare di dover essere sottoposto al controllo, neanche in stato di guerra, quando i cittadini americani di origine giapponese sono stati messi in un campo di concentramento, dicendo siccome sono giapponesi potrebbero essere un pericolo, ancora adesso è una vergogna americana. Perché si considerava sospetto un cittadino solo perché era di origine giapponese. Allora qui gli Stati Uniti hanno fatto un bel capolavoro di considerare sospetta tutta la loro popolazione, che è oggetto di spionaggio tutta la loro popolazione, al fine di garantire la sicurezza di tutta la loro popolazione. Questo no?
Assolutamente.
Allora,
assolutamente.
Vediamolo.
Io onestamente non sono rimasto sorpreso quando sono saltate fuori le rivelazioni di Snowden, ecco perché ho un approccio proprio sotto questo punto di vista. È chiaro che non dico che sia giusto farlo, infatti lo continuo a sottolineare.
Considerare che accettiamo pure questo, e poi c'è qui.
Assolutamente ci deve essere un limite. Poi doveva cadere anche il microfono. Assolutamente ci deve essere un limite, sono assolutamente d'accordo. Probabilmente penso che ci siano anche stati che riescono a fare un'attività dello stesso livello degli Stati Uniti d'America. Assolutamente anche io, assolutamente.
La vera rivelazione, almeno a mio avviso, di quello che il caso Snowden ha portato all'attenzione, la vera sorpresa è proprio saltata fuori, a mio avviso, nei documenti che sono spuntati fuori qualche giorno fa. Cioè che fondamentalmente quasi tutte le agenzie di intelligence, anche europee,
utilizzavano l'NSA per fare a loro volta l'attività di monitoraggio sul proprio territorio, tranne l'Italia. Perché, come giustamente ha detto il professor Pizzetti, guarda caso, noi siamo forse uno Stato molto molto più attento di tantissimi altri alle leggi, all'attività, a non superare certamente un certo limite di decenza. Poi è chiaro che i casi ci possono essere, ci sono, e quando ci sono, come è stato evidenziato, vengono anche puniti, vengono portati in tribunale, e come giustamente è stato detto precedentemente, siamo stati l'unico Stato che poi in realtà ha... tirato fuori una sentenza contro le 23 spie americane, quindi evidentemente siamo, da quello che dice Snowden, no? Da quelli che sono i documenti rilevati da Snowden, uno Stato che comunque ha agito in maniera quanto più corretta possibile, sia da un punto di vista legale che anche un punto di vista di reazione, ma questo perché, e poi do la parola a Fabio lì che vuole fare una domanda, perché fondamentalmente abbiamo una grandissima carenza a livello internazionale di leggi su questo.
In qualche modo anche imbarazzante, con gli italiani, dato che non sono capaci neanche a scambiarsi i dati fra di loro, non riusciamo effettivamente ad avere una collaborazione. Questa era la frase.
Non capaci può aver tanti significati.
No,
può aver tanti significati.
Poi anche aggiungere una cosa.
Prego.
Oltre alle considerazioni di diritto del nostro professore, c'è anche chi nell'ambito della comunità dell'intelligence mette in discussione questo tipo di raccolta di informazioni.
Assolutamente.
Perché cosa fa? Mette a valle invece che a monte la vera attività di intelligence. L'attività di intelligence è capire cosa mi serve spiare, non spiare tutto e poi dopo per poco
sorrere.
Perché se io spio tutto deciderò cosa mi serve, nel frattempo mi ha fatto l'attentato.
Esatto. Che poi effettivamente poi nel caso pratico molti attentati non sono stati evitati, mi è sembrato di capire, no? Non soltanto al di là del famosissimo 11 settembre, da cui probabilmente è scaturito tutto questo eccesso di controllo da parte soprattutto degli Stati Uniti d'America e a cascata anche dalle legislazioni di altri stati, ma fondamentalmente, per esempio, purtroppo l'attentato di Boston, per esempio in America, non è stato evitato, nonostante ci fosse da anni questa sorveglianza assolutamente massiva. Ha permesso.
Cattivo potrebbe dire nessun attentato è stato evitato.
Ma fondamentalmente, secondo me, ci sono anche molte operazioni che, essendo operazioni di intelligence, vengono fatte, vengono portate a termine e rimangono segrete. E viene arginato quello che era il problema a monte. Quindi io non vedo tutta questa grande necessità di dare visibilità alle operazioni di intelligence. In ogni caso, molto sinteticamente, ci sono dei problemi anche a livello di normativa, quindi normativa molto alta. Sarò molto molto breve, anche per rimanere soprattutto per rimanere nei tempi, per quanto io, come vedete nella slide, divido fra spionaggio in tempo di pace e spionaggio in tempo di guerra. Fondamentalmente ormai è da anni che non c'è una dichiarazione di guerra, quindi... Però da un punto di vista giuridico è molto più agevole ragionare in questi termini che non poi andare a recuperare successivamente. Comunque, per quanto riguarda lo spionaggio in tempo di guerra, abbiamo in realtà solo in questo caso una normativa reale, che più o meno regolamenta chi è la spia, che cosa succede quando la spia viene catturata, ma in ogni caso, potete vedere quali sono le normative, quindi il regolamento annesso alla quarta convenzione dell'AIA del 1907, nonché il primo protocollo addizionale alle quattro convenzioni di Ginevra del 49, in ogni caso però l'attività di spionaggio non viene considerata come un illecito internazionale nemmeno in tempo di guerra. Si applicherà il fatto che la spia non può essere considerata come non può richiedere asilo politico, non può essere considerato come prigioniero di guerra, eccetera, eccetera, ma comunque non commette un illecito a livello di diritto internazionale. Il problema è in tempo di pace. Ovvero, in tempo di pace invece non c'è alcuna regolamentazione, non c'è alcuna disciplina autonoma ad hoc. Possono essere rinvenute alcune norme che hanno per oggetto settori ben determinati, come la trasgressione della sovranità territoriale, quindi ancora una questione molto fisica, cioè della spia colta in tempo di pace sul territorio a fare attività di spionaggio, oppure la violazione delle relazioni diplomatiche, e questo è soprattutto nel caso, a quanto pare dei documenti usciti fuori, caso fatto anche dagli Stati Uniti d'America, attraverso sempre le relazioni di Snowden, nel caso in cui appunto la missione diplomatica venga sottoposta con apparecchiature di intercettazione a una vera e propria captazione delle informazioni in tempo reale. Però fondamentalmente la questione, a mio avviso, può essere comunque affrontata quasi esclusivamente sotto il profilo dei diritti umani, per dare un inquadramento giuridico anche per le attività di spionaggio in tempo di pace, nonché del diritto alla riservatezza, però della corrispondenza e della libertà delle legittime interferenze nella propria vita privata. Vediamo leggermente, veniamo velocemente a capire perché gli Stati cercano il più possibile di avvalersi di strategie, di creare strategie per sfruttare questi big data. Quindi parliamo dello sfruttamento dei big data per le finalità di sicurezza nazionale. Sicuramente io ho evidenziato quelle che sono le caratteristiche più ovvie, che mi sono tornate alla mente in maniera più ovvia. Il primo è che attraverso un approccio statuale all'utilizzo dei big data, cioè un passaggio più fluido dalla fase di raccolta dei dati a quello di analisi, decisione e azione, che è un ciclo dell'attività, delle operazioni di intelligence molto molto delicato, che normalmente richiede anche un tempo, soprattutto in fase di analisi, abbastanza complesso e che ovviamente le macchine, i computer possono agevolare, non sostituire completamente, ma sicuramente agevolare, quantomeno restringendo la tempistica. Secondo elemento è ovviamente, avendo a disposizione, almeno dal mio punto di vista, una maggiore quantità di dati, qualora siano dei dati che sono stati comunque analizzati, catalogati e classificati nella maniera corretta, ci sarà una maggiore affidabilità non soltanto dell'analisi e dei risultati, che comporterà anche una maggiore affidabilità dell'attività previsionale di scenario, sia su gruppi che su singoli. E ovviamente poi il migliore uso e riutilizzo dei dati raccolti. Questi sono i quattro elementi che a mio avviso spingono in questo momento le nazioni a dotarsi di non soltanto di strategie, ma di veri e propri organismi deputati alla gestione, quindi alla raccolta, all'analisi e allo sfruttamento dei cosiddetti big data. C'è ovviamente un aspetto negativo che deve essere evidenziato, almeno dal mio punto di vista. Come scrivo, i benefici dei big data, per quanto oggettivamente rilevanti, e sono questi quattro che abbiamo analizzato in precedenza, devono essere affrontati però ovviamente con la consapevolezza dei rischi e delle sfide che questi comportano da un punto di vista di sicurezza nazionale. In particolare è fondamentale nella gestione della sicurezza il bilanciamento tra necessità di proteggere le informazioni e le necessità ovviamente di condivisione, che è una questione che anche nel piccolo di tutti i giorni, e parlo, no, anche delle più piccole autorità locali, è una questione molto molto complessa. Io posso quasi essere certo che fondamentalmente problemi di information sharing, per utilizzare un brutto termine inglese, ma comunque di condivisione delle informazioni, dato che sono state richiamate da Fabio nella domanda precedente, ce le hanno sicuramente anche i servizi di intelligence americani. Anzi, in più report e rapporti anche ufficiali, anche pubblici, sono state evidenziate proprio l'incapacità, anche da parte loro, di condividere le informazioni fra agenzie di intelligence, fra le 11 agenzie di intelligence americane. Questo equilibrio, come dicevamo, In questo momento nella maggior parte degli stati non esiste, potrei anche dire nella quasi totalità degli stati non esiste, e le barriere, che sono barriere soprattutto culturali, come evidenziava giustamente chi mi ha preceduto e anche il professor Pizzetti, erette a compressione dell'elemento della condivisione dell'informazione, aumentano a mio avviso l'inefficacia di un approccio verso l'utilizzo di big data. Big data che quindi impostati in questo momento, in questo quadro di riferimento, orientato a un'aggregazione incondizionata di dataset, portano più che altro ad essere una vulnerabilità per lo Stato, che non un vero e proprio vantaggio. In realtà però i vettori di criticità derivanti dai big data, almeno quelli più rilevanti che si possono analizzare in una relazione abbastanza sintetica, sono principalmente due. Uno è ovviamente un vettore di criticità assolutamente attivo, ed è quello che il professore evidenziava precedentemente, cioè l'eccesso di raccolta e analisi da parte dei governi dei dati. E qui si apre tutta la problematica che chi mi ha preceduto ha trattato in maniera assolutamente approfondita, quindi sorvolo, legata alla protezione dei dati dei singoli e soprattutto anche dei singoli rispetto agli aggregati informativi. Tra parentesi ce ne parlerà anche successivamente poi per quanto riguarda il diritto, specialmente il diritto italiano, il collega, l'avvocato Stefano Eterno, successivamente. Ma da un punto di vista di sicurezza nazionale, il fatto di gestire i big data con una strategia assolutamente perdente in questo momento, o comunque con una scarsa attenzione verso una strategia legata all'utilizzo dei big data, crea una problematica anche passiva. Perché, come abbiamo detto precedentemente, le attività di intelligence sono attività che vengono fatte da tutti, costantemente e da sempre, ovviamente restringendo il campo alle proprie possibilità, sia economiche che ai propri scopi. Ovviamente alla Corea del Sud non interessa niente di sapere, almeno per questo momento, almeno per quanto ne so io, di sapere probabilmente in Italia che cosa si fa. Quindi l'intelligence coreana si focalizzerà soprattutto nei confronti della Corea del Nord, così come il Giappone nei confronti della Cina, così come l'America nei confronti di Francia, Israele, Russia, Cina l'ho detto, e poi vabbè a livello globale a seconda in questo momento probabilmente la Germania, però l'Italia nei confronti di altri paesi, però comunque è quanto di più normale nelle attività, almeno in questo settore. Il vettore di criticità passivo vede che la sicurezza nazionale e le attività di intelligence possono essere colpite a loro volta ovviamente da ulteriori attività di intelligence di paesi terzi che sono interessati a prendere quei dati, quei big data, passatemi il termine, posseduti dallo Stato, e quindi tutte le problematiche legate allo spionaggio, alla fuoriuscita di informazioni classificate e riservate, che in Italia probabilmente viene ancora poco evidenziate, dovrebbe essere invece un argomento fortemente evidenziato, non soltanto a livello governativo dove abbiamo le leggi e anche da un bel po' di anni e sono state citate anche precedentemente, ma anche a livello aziendale, perché fondamentalmente stiamo capendo che sempre di più i governi interagiscono con questo genere di attività, quindi con scopi fortemente spionistici, anche sul piano industriale per poi prendere le informazioni e passarle. Un caso di scuola è per esempio l'attività della Cina. Se voi prendete almeno apparentemente le fotografie dell'F-35, le confrontate col J-35 cinese, potrete notare che almeno esteticamente, perché poi io non avendo accesso a documenti classificati non posso sapere se anche a livello di motore è così, però sono identici, tenendo presente che ovviamente è un veicolo prodotto con tantissimi, un investimento enorme in materia di ricerca e sviluppo dagli Stati Uniti d'America, ma il mio ragionamento varrebbe per qualsiasi altro Stato, e probabilmente è stato prelevato, ribadisco probabilmente è stato prelevato da qualcuno che l'ha rivenduto, non voglio dire il governo cinese, ma da qualcuno che l'ha rivenduto, probabilmente la società che poi l'ha prodotto in Cina. È chiaro che ovviamente poi sul mercato quel prodotto arriva con un prezzo minore, perché non ci sono stati gli investimenti in ricerca e sviluppo. Quindi si sta spostando sempre di più l'asse verso uno spionaggio orientato anche da parte dei governi, ce lo dice la documentazione, almeno quella pubblica, fino adesso resa pubblica, perché a mio avviso c'è molto altro, da Snowden, in attività di cyber warfare nei confronti delle società, e questo è assolutamente preoccupante. Ora, concludendo, io ho immaginato ho buttato giù un paio di idee sugli scenari futuri da voler discutere con voi, e anche qui ho utilizzato due dati, fondamentalmente uno sull'utilizzo dei dati stessi, dove andremo da qui a breve, e l'altro sullo sviluppo normativo. Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati, mi ha affascinato moltissimo, recentemente sono avuto il grande piacere di essere stato invitato all'inaugurazione dell'EC3 dell'Europol, per farlo, che è l'European Cybercrime Center all'AIA, qui dell'Europol, e hanno fatto la presentazione di un paper Interpol-Europol insieme. Questo paper si chiama Project 2020, dove hanno cercato di dare una visione prospettica di qui a un breve barra medio termine su come si svilupperà l'utilizzo delle tecnologie e soprattutto l'utilizzo dei dati. Io l'ho trovato abbastanza coerente, perché giustamente poi, essendo un fondamentalmente un organismo pubblico, non si può spingere nella fantascienza, ecco perché anche magari la data non è stata messa chissà quanto lontana. 2020 sono fra 7 anni, quindi in uno spazio di 5-7 anni, che normalmente viene considerato da un punto di vista strategico un breve medio periodo, da un punto di vista però dell'information technology probabilmente quasi un medio lungo periodo. In ogni caso, la visione prospettica di questo progetto che io abbraccio, ed è per questo ve la riporto, è di una eccessiva, enorme invasività delle tecnologie che continueranno a portare sempre più addosso. E per esempio i Google Glass sono forse il primo esempio pubblicamente messo a disposizione pubblica di questo genere di tecnologie indossate, che sono attive H24, 24 ore su 24 all'interno della... attive 24 ore su 24 durante ogni nostra attività, che registrano, che inviano i dati in tempo reale, che ci fanno da navigatore satellitare mentre stiamo camminando e sulla lente viene proiettata la strada che dobbiamo fare, che al passaggio di fronte a delle vetrine opportunamente congegnate ti invia direttamente sulla lente dell'occhiale la pubblicità mirata, perché comunque l'occhiale ha registrato quello che tu hai comprato, e quindi passando per la vetrina X e Y ti dice: guarda, tu l'altro ieri hai comprato questa bellissima borsa, ci sta benissimo questa cinta, perché non entri a vederla? Questo, a quanto pare, non è la mia proiezione, è la proiezione appunto di questo progetto 2020 dell'Europol e dell'Interpol, che io trovo molto molto plausibile. E questo comporterà delle problematiche, soprattutto da un punto di vista privacy e di protezione dei dati personali, veramente enormi. Quindi non soltanto invasività delle tecnologie come possibile scenario futuro, ma aumento di conseguenza ulteriore della quantità dei dati a disposizione di tutti. Questo che cosa comporterà, a mio avviso? E qui mi attirerò sicuramente la rabbia funesta del professor Pizzetti, una dequotazione della privacy, del concetto di privacy. No, certo, infatti, assolutamente, assolutamente. Però a questo punto le devo ribattere che anche Nemico Pubblico aveva detto che l'NSA faceva tutto quello che noi stiamo scoprendo oggi, il film Nemico Pubblico, che è un film degli anni 90. Quindi, no, ma assolutamente. Quindi noi avremo una fortissima dequotazione del concetto di privacy e del valore della privacy, maggiore di quello che abbiamo adesso, e noi in Italia diciamo che ce l'abbiamo anche già a un buon livello rispetto a tantissimi altri paesi, fino a che, a mio avviso, il cittadino medio non arriverà a concepire il dato personale come un valore economico.
Mi auguro che non succeda. Credo che tutto quello che sta capitando sta andando nel senso contrario. Google e tutte le multinazionali sono spaventate dal rischio che la gente non li utilizzi più. L'e-commerce sta avendo delle grandi perdite per questo, che non è affatto vero. È un problema propagandistico di gente che, se lo racconta per un interesse, pensa che più lo racconta e più diventa vero. Per fortuna non è così, perché la gente reagisce. E io credo che
mi auguro anch'io che registrano.
Questa cosa qui l'aveva già detto il fondatore di Facebook. La frase non serve più a niente, è avanti con Facebook.
No, io lo sto dicendo.
Presente Pinocchio, il paese dei balocchi, più o meno è questa roba qua. Anche il mangiafuoco.
Io non sto assolutamente dicendo che la privacy non ha alcun valore. Io sto dicendo che se continuiamo così, la privacy continuerà a essere dequotata, quindi a perdere di valore, e lo riacquisterà, a mio modestissimo avviso, nel momento in cui il cittadino medio capirà che quel dato ha un valore economico per lui, e quindi tenderà molto di più a proteggerlo rispetto di adesso.
Perché abbiamo bisogno di avere un valore economico? Non necessariamente un valore economico, perché se è un valore economico può anche per l'interesse a vendere, come la gente vende i reti e di altro. C'è bisogno di dire che...
Però io se posso...
...economico, sì, certo che ce l'ha. Se lei si fa proprio andare...
però per un dato personale elettronico? Non è... Certo, se io mi levo un rene è un problema e so che è un problema, per un dato personale elettronico? Cultura, come dicevo precedentemente. Bene, concludo perché ho sforato nei termini con la mia previsione a livello di sviluppo normativo. A mio avviso sono tre i settori su cui si dovrebbe andare, ovvero la regolamentazione dell'acquisizione illegale di dati attraverso la rete internet e le tecnologie, in particolare nell'ottica della tutela della privacy come diritto dell'uomo, la regolamentazione dell'eccezione a tutela della sicurezza e della sovranità degli stati e ovviamente il solito classico problema di controlli e controllori che ci continuano a ripetere in ogni conferenza che tratta di privacy e quindi la regolamentazione dei relativi e susseguenti controlli sull'attuazione. Le riflessioni conclusive le facciamo in un secondo momento per non togliere spazio all'avvocato eterno. Io vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente sono poi a disposizione per qualsiasi genere di domande.
Ci siamo tenuti volutamente apposta l'intervento dell'avvocato Aterno come ultimo perché nel suo titolo traspare una nota positiva che, come d'uso anche nelle trasmissioni televisive, si lascia sempre alla fine per non lasciare lo spettatore a bocca amara.
Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito. Sì, Aterno, l'avvocato Aterno, Eterno non lo so. Io sono... un avvocato penalista, ormai da tanti anni faccio questo mestiere e sono stato nella mia vita difensore di un terrorista palestinese in carcere a Rebibbia, sono stato parte civile in un altro processo ovviamente per l'omicidio d'Antona a Roma e difendevo una parte civile, sono stato il difensore di alcuni magistrati spiati dai nostri servizi segreti in Italia, a Roma in particolare, negli ultimi anni, quindi ho fatto dei processi e sono attualmente ancora difensore in alcuni processi sempre a Roma perché difendo alcuni investigatori privati e a forze dell'ordine che hanno spiato alcuni cittadini italiani per diciamo piccole questioni di infedeltà coniugale, niente di importante. Io c'è la slide numero 5, un po' di animazione, quindi ti prego di andare su quella, insomma muovo io. Allora, volevo, naturalmente la mia intervento si limiterà esclusivamente al quadro nazionale, quindi anche a un commento, una descrizione, un commento della normativa nazionale in relazione a quello che possono o non possono fare i nostri organismi di sicurezza, i nostri servizi segreti. Sostanzialmente i nostri servizi segreti, la domanda è questa, possono... quando possono fare delle intercettazioni? La legge cosa prevede? Quando possono accedere, si è parlato quest'estate secondo me anche abbastanza distrattamente, anche con un pochino troppo di enfasi, quando possono accedere a delle banche dati pubbliche o private? In base a quale norme? Ho l'impressione, lo voglio dire subito, che se tutto è spionaggio, poi alla fine nulla è spionaggio. Noi abbiamo visto i casi, tra l'altro che mi hanno visto difensore, come ripetevo, di alcuni, come ho detto, di alcuni magistrati, ci siamo sentiti un pochino soli, no? Nella difesa di questi magistrati durante il processo, durante le indagini preliminari. Pochi erano gli organi di informazione che riprendevano queste notizie, eppure qui c'erano stati dei magistrati che si sono visti presso gli uffici, un ufficio di via nazionale, le cose sono pubbliche, i propri fascicoli relativi ai procedimenti disciplinari davanti al CSM in mano a dei presunti o consulenti dei servizi, ci sono visti documenti anche relativi ad adozioni di familiari in paesi stranieri, cioè comunque durante questi fatti reali di spionaggio non ho visto quella grande partecipazione che invece ho visto quest'estate. Attenzione perché, in particolare a giugno, su alcuni, quando è scoppiato lo scandalo Prisma, attenzione perché poi la favoletta dell'allupo al lupo a me rimane sempre in mente ed è pericolosa. Tra l'altro poi adesso vedremo come le norme ci dicono anche dove potremmo modificare taluni aspetti per incidere meglio lì dove bisogna incidere. Vedete, il codice, io intanto distinguerei tra i casi di intercettazione, quindi i poteri di intercettazione che hanno i servizi, quindi intercettazione parlo di telematica, telefonica e ambientale, e i poteri di accesso alle banche dati, pubblica amministrazione e banche dati private, con la relativa richiesta di documentazioni e informazioni. In uno, e lo parlo ai non giuristi, abbiamo una captazione di un contenuto di comunicazioni, sia esse informatiche e telefoniche, ma tra due soggetti o comunque tra due entità, perché a mio avviso la navigazione internet è contenuto di comunicazione, anche se non ci sono due persone, ma due macchine che si scambiano un flusso di dati. Non è così scontato, secondo certa giurisprudenza della Cassazione in materia di captatore informatico, ma questo è un altro convegno, ovvero di Trojan di Stato, Cassazione 2010, e quindi mi fermo adesso a parlare in primo luogo della intercettazione da parte degli organismi, quindi dei servizi segreti. Abbiamo un articolo del Codice di Procedura Penale nelle disposizioni di attuazione, che adesso tra l'altro nelle prossime slide vedrete nel dettaglio, abbiamo che parla e disciplina insieme all'articolo 4 del decreto Pisano, così come modificato recentemente nel 2012 dalla legge 133, disciplinano le attività di intercettazione, consentono, danno poteri per, ai servizi per intercettare diciamo così, comunicazioni telefoniche, telematiche o ambientali. Poi abbiamo le norme sull'accesso alle banche dati. Norme sull'accesso alle banche dati introdotte recentemente nel 2007 con la legge di riforma dei servizi, articolo 124, dove all'epoca, nel 2007, si diceva i servizi hanno il potere di stipulare convenzioni o comunque all'interno di regolamenti stipulare accordi con le pubbliche amministrazioni per consentire l'accesso diretto alle banche dati della pubblica amministrazione. E l'articolo 11 recente del DPCM, del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2013, in relazione a un'altra tipologia di banche dati che sono quelle degli operatori privati, ovvero di coloro che forniscono comunicazione accessibile al pubblico. Ma ai fini, dice il DPCM, di una tutela della sicurezza cibernetica, della sicurezza informatica e dello lega alle infrastrutture critiche. Poi abbiamo una serie di norme, capisco che parlare a quest'ora di normativa è pesante, ma cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, di controllo e di garanzia. Il miglior testo dove troviamo norme di controllo e di garanzia è il codice privacy, che consente all'articolo 58, limitatamente però a ciò che non è un'attività di sicurezza e di difesa dello Stato, di applicare tutto il codice a chi sbaglia sostanzialmente, a chi commette degli abusi, perché l'articolo 58 dice il codice, una buona parte, tranne una serie di articoli relativi alle misure di sicurezza e all'attività di prevenzione rispetto alla sicurezza informatica, dice non si applica. Infatti nel caso specifico che vi facevo prima del processo contro Pompa e Pollari non si è applicato, e io mi sono domandato perché e per come, l'articolo 167 sul trattamento illecito dei dati personali, perché non è stata data una motivazione dai pubblici ministeri operanti, si è ritenuto che questo articolo fosse applicabile perché si riteneva che avessero all'epoca delle indagini preliminari operato in difesa della sicurezza dello Stato. Allora la mia eccezione in fase preliminare fu quella di dire allora questi magistrati sono degli eversori, però purtroppo non è seguito una modifica del capo di imputazione, quindi quei servitori dello Stato, quegli agenti, che poi il processo è finito con un segreto di Stato opposto, quindi siamo appesi al segreto di Stato, sono stati inviati a giudizio esclusivamente per peculato, perché hanno utilizzato degli strumenti per cose loro private, cioè quello di spionaggio dei magistrati e degli altri giornalisti, e non per scopi lavorativi. Un'altra norma molto importante del codice privacy è l'articolo 160, su cui mi soffermerò dopo, che consente al garante per la protezione dei dati personali di controllare, vedremo come, con molte critiche, di controllare i servizi da vicino.
Un'altra norma è quella della legge istitutiva dei servizi, quella della riforma del 2007 sulla istituzione del Copasi, che aveva sostituito il Copaco. In questo paese cambiano i nomi, ma sembra che le cose rimangano sempre le stesse. In ultimo c'è, non è un accordo, ho sbagliato nelle slide quelle più aggiornate, che però non abbiamo messo, c'è scritto un protocollo di intenti stipulato recentemente dal Garante per la protezione dei dati personali e dal DIS, novembre 2003. Ora, a questo punto però, io vado ad analizzare meglio le norme che noi abbiamo a tutela della nostra riservatezza e della riservatezza di tutti i cittadini italiani. Vedete, noi abbiamo l'articolo 226 delle disposizioni di attuazione del codice, che deve essere letto insieme all'articolo 4, perché l'articolo 226 non parla dei servizi, parla di tutte le altre forze di polizia, ma non dei servizi. I servizi rientrano e possono utilizzare gli strumenti di cui è l'articolo 226, quindi intercettazioni telematiche, ambientali e telefoniche, perché l'articolo 4, decreto Pisanu, era stato modificato e gli era stata attribuita la possibilità di fare questo tipo di intercettazioni. Sostanzialmente, cosa possono fare quindi? Possono innanzitutto chiedere l'autorizzazione ad intercettare telefonicamente, telematicamente, ambientalmente alla magistratura. Chiedere alla magistratura, anche nei luoghi di cui all'articolo 614, quindi domicilio, chiedere il domicilio informatico, lasciamo aperta quella parentesi, poi la vediamo, chiedere alla magistratura l'acquisizione, attenzione, articolo 226 e articolo 4, chiedere alla magistratura l'acquisizione di tabulati telefonici, telematici e il tracciamento delle comunicazioni. Questa parte poi la troveremo anche altrove e quindi cercheremo di capire quale delle due si applicano. E quindi acquisire tutti i dati esterni relativi alle comunicazioni. Abbiamo delle garanzie importanti, perché abbiamo l'autorizzazione della magistratura, quindi un controllo della magistratura che adesso vi dirò come. Limiti di tempo, perché lo possono fare soltanto per 40 giorni prorogabili, sine die, ma per 20 giorni ciascuna. Poi, alla fine delle intercettazioni, c'è il deposito davanti al magistrato del verbale delle intercettazioni e dei supporti. Entro 5 giorni il magistrato deve valutare la legittimità di tali intercettazioni fatte da parte dei servizi. E una volta valutata la legittimità, può procedere lui alla distruzione del supporto e dei verbali. Chi è il magistrato? Il magistrato fino al 2012 era il procuratore generale presso la Corte d'Appello di ogni distretto dove il soggetto intercettato si trovava. Adesso, e tra l'altro i servizi potevano intercettare soltanto quando, non sempre, dovevano dimostrare di avere indispensabili esigenze derivanti da una prevenzione dell'attività terroristica o di eversione dell'ordinamento costituzionale. Quindi una certa limitazione c'era. Adesso poi, vediamo se viene bene, come modificato dalla legge del 2012, la 133, è stato tolta la finalità di eversione dell'ordine costituzionale, è stata inserito in tutti i casi riconosciuti dalla legge istitutiva, cioè in tutti i casi nei quali i servizi possono operare. E poi è stato tolto il procuratore generale presso la Corte d'Appello di ogni distretto dove risiede il soggetto intercettato ed è stato inserito per tutta Italia il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, un solo soggetto, sempre lui. Per carità, a Roma abbiamo un meraviglioso procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma, spero di averlo sempre. Restano ferme anche in questo caso le garanzie di cui sopra, cioè quindi anche rispetto all'articolo 4 si applicano tutte le garanzie di tempo, verbali e quant'altro, e anche nell'oggetto, intercettazioni, tabulati e tracciamento. Allora, eccole qua, scusate, l'accesso alle banche dati. Poi ritornerò perché analizzerò criticamente queste norme. L'articolo 13 del decreto ci dice quello che vi ho detto prima, cioè i servizi possono stipulare delle convenzioni e degli accordi con le pubbliche amministrazioni per accedere direttamente a tutte le banche dati di interesse, che ne so, Agenzia delle Entrate, questo, accedono diretti. È importante questo, pubbliche amministrazioni. L'articolo 13 è importante perché dice anche un'altra cosa, dice il regolamento che devono stipulare
servizi e pubblica amministrazione, c'è un regolamento che deve stabilire le modalità tecniche di verifica anche successiva dell'accesso alle banche dati. Quindi tutta la storia dei log deve essere disciplinata in un regolamento a garanzia di tutti, cittadini e parti coinvolte. L'articolo 11 del DPCM, altra norma che parla di convenzioni ma parla soprattutto di accesso a banche dati, è quella che parla di quelle private, degli operatori di comunicazione, dei fornitori di comunicazione e accesso al pubblico. Dice che gli organismi di informazione possono, per fini di sicurezza cibernetica, nei casi previsti dalla legge istitutiva dei servizi, quindi tutte le loro competenze, previa convenzione, quindi accordo, accedere alle banche dati. Però, se i servizi chiedono l'accesso a tabulati telefonici, si applica questa norma, l'articolo 11, o si applica l'articolo 4, ovvero del codice del decreto Pisano, così come modificato come prima? Cioè, si applica per i tabulati telefonici e telematici, le URL che magari riesce a beccare perché ancora non sono state cancellate o perché ci accede in tempo reale e quindi contenuto di navigazione? Si applica la norma che dice che ci vuole un controllo della magistratura? Oppure l'articolo 11 entra surrettiziamente dalla finestra e dice no, siccome non parla di magistratura, qui la magistratura non serve? La norma andrebbe precisata meglio, io voglio essere sicuro, e quindi siccome il giudice o comunque un PM che dovesse indagare o la pubblica amministrazione o il Presidente del Consiglio può esercitare una certa discrezionalità che nel caso dell'ultimo citato è politica, bisogna che le leggi fossero più precise. Poteva essere più preciso, magari facendo un riferimento, ma il professore qui presente mi potrebbe confortare dicendo che siccome il DPCM è un regolamento e la legge citata prima è una legge, dovrebbe essere un problema di norma superiore. Però io il problema lo sollevo. Vediamo un po' che cosa succede e cosa succederebbe se i servizi o gli organismi di sicurezza facessero degli abusi e quindi violassero quelle norme che abbiamo testé indicato e a cui abbiamo fatto riferimento. Beh, sicuramente si avrebbe un trattamento illecito dei dati personali, perché a mio avviso l'articolo 58 non scrimina se c'è un abuso, se non c'è difesa e sicurezza dello Stato e qualcuno dei servizi, perché bisogna cominciare anche a parlare in termini di soggetti e non di istituzioni. Qualcuno commette questi reati di trattamento di accesso abusivo a banche dati, ma è forse un trattamento illecito dei dati personali e quindi un'applicazione del codice in applicazione dell'articolo 58. L'articolo 58 a mio avviso non scrimina più. L'accesso abusivo al sistema informatico, intercettazione abusiva di comunicazioni telefoniche e telematiche, interferenze illecite nella vita privata, violazione della corrispondenza elettronica e quant'altro. Quindi la magistratura può indagare. E se comincia a indagare la magistratura, però la magistratura ha bisogno di prove e gli organi di polizia hanno bisogno di prove se indagano su abusi di chi che sia, possono anche essere di investigatori privati. Ma io le prove dove le vado a cercare? Andiamo a vedere le norme sulla garanzia. Io trovo in questo paese un pochino di ipocrisia su questo. Si grida allo spionaggio dei cittadini italiani, si grida al fatto che abbiamo anche Prisma, eccetera, però si lascia ferma, intonsa una norma che è l'articolo 160 per esempio del codice privacy, che consente al garante il controllo sui servizi ma di riferire soltanto oralmente al collegio. Un membro del garante può riferire solo al collegio, può controllare i servizi e riferire oralmente. Io credo che delle due l'una: o siamo così tranquilli e siamo così sereni, come io credo che fino a prova contraria noi siamo. Io mi ritengo fortunato e credo, in risposta però alla battuta del professore prima, io spero sempre di vivere in un paese dove comunque se ci sono dei fatti illeciti escono fuori, piuttosto che vivere in paesi come Russia e Cina dove gli Snowden non escono fuori. Perché io considero Snowden e altri degli anticorpi della democrazia. Certo.
Chiedere intervento dell'autorità giudiziaria ed è per questo. questo che anche con questa riforma è rimasto quel tipo di costituzionalità, perché c'è un vincolo, c'è un vincolo costituzionale, e che è lo stesso vincolo che c'è sul diritto d'autore, eccetera eccetera. Il motivo per cui non accettiamo, adesso discuteremo il regolamento AGICO, l'intervento di un'autorità amministrativa che sanziona un accesso illecito a un'opera dell'ingegno attraverso internet, siccome internet è comunicazione, per noi non è legittimo perché richiede l'accertamento del giudice. Bene. Quindi io su quello non avrei grandi dubbi. Se nell'accesso alle banche dati riguarda attività di comunicazione, deve esserci l'autorizzazione del giudice. Autorizzazione all'accesso, non è la magistratura che dà queste informazioni. C'è stato un momento in cui poteva, lo dico per l'uditorio, non è che io chiedo alla magistratura di darmi, chiedo alla magistratura di poter chiedere le... Era solo per esempio. Ora, sull'altro aspetto del garante, chiariamo una volta bene, io ne ho fatti parecchi. Il garante non ha un potere generale di vigilanza sull'attività dei servizi, perché sennò di nuovo attribuiamo al garante un ruolo che non ha nel bene e nel male. Adesso, con queste nuove leggi, ha il garante e il destinatario della comunicazione di quali sono gli archivi che i servizi hanno loro, non quelli a cui accedono. Se ho capito bene, dal comunicato, perché è segretata giustamente l'intesa, il garante sicuramente si è preso l'impegno di comunicare gli archivi di cui i servizi si dotano, cosa che c'era già nel codice, io l'ho detta a ogni audizione, non era mai stata fatta. Vedremo se adesso con l'intesa la faranno. Cioè c'era anche prima, e perché si sappia c'è per tutte le banche di polizia. Noi non sappiamo quante sono le banche di polizia, al di là di occuparci dei servizi, non sappiamo quante sono le banche di polizia che contengono dati personali, dalle raccolte di DNA a qualunque altro tipo di informazione, né quante né cosa contengono. E questo sono 10 anni che è entrato in vigore il codice, sono, io l'ho ripetuto 4-5 volte nelle relazioni, non si riesce a ottenere, forse anche perché è impossibile, essendo un paese in cui ci sono 5 polizie ufficiali e un certo numero di corpi organizzati dentro le polizie ufficiali separate. Va bene, torniamo a noi. Allora, adesso il garante dovrebbe essere destinatario dell'archivio degli archivi di cui il servizio si può utilizzare a fini ispettivi eventuali. Lì il 58 il garante interviene sul ricorso di un cittadino, non interviene autonomamente d'ufficio, può intervenire d'ufficio, ma il 58 non può, lo so, può, ma il 58 riguarda essenzialmente l'intervento su richiesta di un cittadino, di un interessato, anche non cittadino. Il garante fa l'ispezione e verifica A, se ci sono informazioni, moltissime volte non ci sono, B, se ci sono le ragioni perché ci sia stata l'attività. Questi sono i due aspetti fondamentali del ruolo del garante. Non abbiamo altri aspetti specifici. E qui...
Sì, il quarto comma però
Stato componente designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente alle riunioni del garante. Non sono convinto che sia sempre soltanto su segnalazione del cittadino, perché comunque mi sembra una norma come comma autonoma, e comunque suggerisco che forse, proprio perché siamo in un ambito dove il garante è un organismo indipendente e i servizi sono un'istituzione del tutto rispettabile, non capisco questo riferire oralmente a cosa serva.
Perché noi non adottiamo dei provvedimenti, poi viene comunicato al ricorrente se il garante ha trovato tutto a posto. Casomai mi dovrei fare un'altra domanda: cosa succede se è fatta questa attività ispettiva, io verifico l'illegittimità del comportamento del servizio? Allora dovrebbe, io credo che sarebbe successo così, che il garante deve iniziare un'attività ispettiva per verificare perché si è concretizzata questa illegittimità e all'esito dare delle prescrizioni anche ai servizi. Però qui siamo in un terreno del tutto incognito, però io le darei senza problemi avvalendomi del potere sulle misure di
sicurezza. Non mi pare sia mai accaduto in Italia una cosa del genere.
sui servizi no, ma perché non è mai accaduto, io ne ho fatte 3 o 4, non è mai accaduto che abbiamo individuato delle, essendo molto limitato di
il potere iniziale,
cioè l'oggetto, non il potere è amplissimo, ma l'oggetto, cioè io posso chiedere il fascicolo mi viene consegnato, mi viene anche spiegato, posso ritornare, posso fare quello che voglio, ma sono dentro il ricorso del singolo individuo, e non si è mai verificato né col collegio precedente né col mio di ravvisare un'illegittimità di comportamento, quasi sempre o non c'erano informazioni o le informazioni erano giustificate.
Questo perché l'ufficio di via nazionale di dove sono state trovate è stato ritenuto dal servizio non facente parte dell'istituzione. Il garante non fu informato di quella.
Non aveva nessuno, cioè non era problema, no, ci siamo capiti. Il garante interviene sul ricorso. Uno ricorre al garante dicendo: io sono un cittadino, normalmente ho il diritto di accesso. Per le attività giudiziarie e per le attività di polizia non ce l'ho e non ce l'ho neanche per i servizi. Allora, tanto per spiegare com'è questo piacevole mondo, io ho più tutele se ho il sospetto di essere spiato dai servizi che non se sono oggetto di indagine della polizia.
Quindi diciamo una cosa, che i magistrati, non ho capito questo, i magistrati, i giornalisti che sono stati spiati da quel personaggio dovevano fare un ricorso al garante per vedere poi attivarsi il garante.
Allora non ci siamo di nuovo capiti.
No, perché allora non ho capito
io. Non è che non mi sono spiegato bene, però mi deve seguire. Lei ricorre a me se pensa che i servizi abbiano istituzionalmente informazioni sul suo conto. Quindi se quei giornalisti quant'altro avessero ritenuto.
Ma è uscito su giornali che sono stati trovati gli atti relativi alla loro vita privata, si è aperto un procedimento penale.
Ma se loro non fanno ricorso a me.
Ecco appunto quello che ho detto prima, cioè se non fanno ricorso anche l'ufficio del garante non può muoversi. Perfetto, è questo quello che dico.
Quello che volevo dirle io però, un'altra cosa molto più interessante per tutti gli uditori, sembra strano, ma è così, se lei pensa di essere spiato da servizi e fa ricorso a me, io posso e devo intervenire per darle una risposta. Non è vero, non sussiste, sussiste a me legittimo. Se lei pensa di essere oggetto di un'indagine giudiziaria o di polizia giudiziaria, da me non può venire. Quindi lei non ha nessuna possibilità, mentre ha la possibilità di chiedere a un'autorità indipendente come il garante. Garante, dimmi per piacere se sono oggetto di attività di dossieraggio dei servizi e io devo intervenire. Se lei ha sospetto di essere oggetto di attività di indagine di polizia giudiziaria, si attacca al tram e aspetta che finisca l'attività giudiziaria.
Cioè, diciamo ci sono l'articolo 291 non è codice procedura penale, non siete indagini difensive, ma
certo, però per spiegare che il garante è come dire il garante proprio perché l'attività dei servizi non è un'attività di polizia giudiziaria finalizzata a un giudizio, all'accertamento di un reato, è assistita da questa particolare tutela che non ritroviamo invece rispetto all'attività di polizia giudiziaria e dei giudici.
Poi in realtà poi adesso abbiamo un po' queste considerazioni, vado alla conclusione, le abbiamo un po' esaminate tutte. Io due cose voglio aggiungere. Mi sembra che proprio a proposito delle intercettazioni, come abbiamo detto, lasciare soltanto al procuratore generale della Corte d'Appello di Roma, una persona sola, il compito di valutare le intercettazioni, la legittimità delle intercettazioni, e sia un pochino insufficiente. Quindi mi domando se è vero che ci sono dei problemi di spionaggio in Italia illecito da parte dei servizi, forse sarebbe il caso che il legislatore, oltre che strillare o comunque correre appresso a tutte quante queste modifichi magari la normativa e preveda altre figure insieme al procuratore generale presso la Corte d'Appello di garanzia, come magari potrebbe essere il Presidente della Cassazione, il procuratore generale della Cassazione o qualcun altro, o magari un collegio. Il collegio può decidere in materia di omicidio, io immagino che possa decidere anche in materia di intercettazioni da parte dei servizi. L'ultima cosa, in materia di illeciti eventualmente commessi sulle banche dati da parte dei servizi. Ripeto che in realtà qui poteri di controllo da parte della magistratura o di tutti gli organi che oggi in Italia comunque dovrebbero esercitare il controllo ci sono, e quindi anche lì, ove sapete meglio di me, i tecnici in sala lo sanno meglio di me, gli accessi abusivi lasciano delle tracce che qualcuno potrebbe cancellare lato suo, ma che comunque lasciano delle tracce dall'altra parte, quindi anche la ricerca di queste tracce potrebbe essere un'ottima soluzione per trovare prove, se si vogliono trovare o se ci sono. In realtà io credo che l'equilibrio sia molto precario, per le cose che abbiamo detto, abbiamo ascoltato stamattina, sicuramente. Ritengo soltanto, come ho detto anche, come ho scritto meglio nell'abstract, che dobbiamo un pochino riflettere sulla qualità dei soggetti coinvolti, sulle norme a cui sono soggetti e se veramente si sono all'altezza della situazione. Parlo di tutte le persone coinvolte nella vicenda che oggi abbiamo analizzato. Io vi ringrazio e scusate se mi sono protratto. Come no? A me.
Esattamente, il processo di Perugia.
Esatto. Allora, per riagganciarmi al discorso generale.
Non fatemi parlare solo un po' ma.
No. Parliamo di questo e mi piace la sua relazione perché mi consente di ricollegarmi a un'osservazione che cercavo di fare. Qui, dal punto di vista del segreto di Stato, a me come cittadino, che ho il diritto di essere informato sull'agire del pubblico potere, piacerebbe capire qual è il nesso causale tra il dossieraggio che i servizi organi rispettabilissimi va da sé, ci possono essere parti deviate, ma i servizi hanno fatto sulle frequentazioni personali dei magistrati, dei parlamentari, sui loro orientamenti politici, eccetera, e la sicurezza nazionale. Perché se tu fai questa attività di dossieraggio, per coprirla col segreto di Stato, devi vincolarla a un fine se questo link non esiste, la Corte Costituzionale in sede di controllo, anche qui chiamata, credo dalla stessa Cassazione o dalla Corte...
Nel nostro caso dal giudice.
Sì, dalla procura in sede d'appello però già si
ricorda. No, diciamo.
E allora è già stato risolto quel caso sul segreto, la Corte si è già espressa ed è stata nuovamente sollecitata. Secondo me in quel caso, poi sono pizzetti e mi attacchi brutalmente, non c'era il nesso causale tra il fine legislativamente fissato, sicurezza nazionale, e l'attività che poteva essere coperta. Quindi oltre a quell'elenco di reati che il nostro relatore diceva, io ne aggiungerei un altro da una prospettiva pubblicistica, alterazione della forma di governo.
Sì, un altro solo, hai poi prospettato una cosa, io
l'occasione perché io credo che il problema, io non ho letto tutta la sentenza della Corte Costituzionale, ma credo che il problema sollevato dalla difesa del dottor Pollari sia questo: il segreto di Stato è stato posto su attività, su atti e documenti che io imputato purtroppo non posso utilizzare a mia difesa. Quindi il problema, usciamo da questo equivoco, il problema vero era questo, non era il segreto di Stato che copriva l'attività, era che io come difensore, Coppi aveva a mio avviso poi comunque centrato il problema, io non...
Si capisce che è il contrario, il segreto di Stato non è servito a proteggere Pollari,
esatto,
ma è servito a diminuire la possibilità del Pollari di difendersi.
Di difendersi, questo è il problema.
È costruito per tutta la giornata come se... ponendo il segreto di Stato si fosse voluto impedire a Spadaro di arrivare alla condanna. È il contrario. Pollari voleva che non ci fosse il segreto di Stato per poter dimostrare i termini della sua attività. E invece la presenza del Consiglio l'ha mantenuta, ma non perché stava simpatico con Spadaro o altro, l'ha mantenuta e basta, ovviamente non posso andare oltre.
Fare il dossieraggio, ma l'ho deciso sotto una copertura politica. Quella copertura politica, come la foglia del fico, aveva
è stato confermato sia da Prodi che da Pollari. E quindi credo che diciamo un problema politico non ci sia.
Potete fare tutto quello che volete perché per scrivere le spy story va benissimo, ma non è per offenderti, perché quello che conta, solo perché ci chiamiamo, e non è come si può pensare, secondo me si pensa, che la Presidenza del Consiglio abbia protetto.
Esattamente. Cioè, purtroppo io lo dico da parte civile costituita nel processo che si è vista bloccare il processo, quindi sono la persona che ha subito il segreto di Stato.
Sono arrivati a condannare Pollari perché Pollari non ha potuto
difendersi. E Pollari non ha potuto difendersi perché purtroppo questo segreto di Stato oggettivamente non gli consentiva di accedere alle carte. Io dico solo una cosa. Esatto.
Mantenuto per motivi che ovviamente non si possono dire perché è un segreto.
Io esattamente.
Poi lo dice il Presidente del Consiglio.
Esattamente, comunque c'è, a proposito, non è un processo che conosco, quindi mi limito soltanto al racconto della trasmissione Balarò che trovate su YouTube, tra l'altro che l'ho ritrovata su YouTube, che è questo, e cioè che per il caso Abu Omar siamo in presenza di una situazione dove è stato sollevato il segreto di Stato e la persona oggetto di sequestro di persona ha ringraziato pubblicamente, era in trasmissione, i due presidenti Prodi e Berlusconi che avevano comunque mantenuto il segreto di Stato. È la prima volta, aggiungo, e mi suona strano, sono perplesso. E quindi questo è oggettivo, è su YouTube, sta su Balarò, chi vuole si può andare a prendere quella trasmissione.
Perché abbiamo avuto poi il dibattito ultimo in coda.
In Italia succedono cose strane anche queste, però non gridiamo poi allo scandalo o allo spionaggio tutto e per tutto. È la prima volta che una persona.
Abbiamo dato tutti gli elementi.
È la prima volta. Aggiungo questo. È la prima volta perché io chiesi di sentire, mi domandai perché non fu sentito Abu Omar con trasferimento, come i penalisti sanno, del collegio in Egitto, ed è la prima volta che si è fatto un processo senza la persona offesa del sequestro di persona. Io non voglio più parlare di questa storia perché Abu Omar per me è chiuso lì, non era.
La mia posizione è questa, che non tutto deve essere palesato, che l'intelligence certamente deve svolgere, lo dice il nome stesso, come diceva la collega, la sua attività nella riservatezza. Tuttavia ci sono casi in cui l'intelligence, se svolge la sua attività nella riservatezza e compie degli illeciti, come possono essere i sequestri di persona a fini di tortura, come può essere il dossieraggio a carico di magistrati o eurodeputati, questo l'intelligence non lo può fare. E se c'è la copertura politica, certo che lo fare, la copertura politica non lo può fare perché non è a disposizione della maggioranza. E se c'è la volontà del comitato parlamentare di non eseguire legittimamente dal punto di vista politico il controllo, perché l'interesse dell'opposizione è allineato con la maggioranza, non lo può fare perché siamo in uno Stato di diritto. Lo Stato di diritto dice che quando c'è un illecito tu non puoi farlo rientrare nei tuoi doveri istituzionali. Non solo, ci sarebbe l'obbligo di chi lo commette, la persona dello Stato, di risponderne. Quindi l'unico organo che può controllare se il segreto è legittimo o no, a mio avviso, la Corte, controllando questo link, questo nesso. Se non c'è, bisogna rispondere. Punto. Non sto dicendo, io presumo che quello diceva voglio difendermi perché era sicuro che il segreto non lo sollevavano. E questo io credo.
Ma questo però
presumo. Credo che sia stata una
grave omissione. Quando siamo in aula giudiziaria, bisogna fare conto delle prove. Cioè, ci sono o non ci sono?
No, ma
qua ci
sia stata una grave limitazione verso chi aveva un diritto legittimo alla difesa, un diritto legittimo a potersi difendere, non aveva potuto utilizzare questo strumento.
Perché il segreto di Stato prevale sul diritto di difesa dell'indagato.
Esatto, io credo che sia gravissimo che una persona che debba difendere la propria innocenza, nel caso addirittura del direttore dei servizi, quindi con un'immagine antipubblica, gravissimo non potersi difendere e spiegare, guarda, non l'ho fatto io, l'ho fatto perché, non l'ho fatto perché sono un reparto, l'ho fatto sulla. Le dirò di più, la sentenza della Cassazione su questo punto tenta di riscrivere la sentenza della Corte Costituzionale quasi forzando, facendo dire dove può qualcosa che la Corte non aveva detto, che la Corte aveva coperto. Allora dico, se è stato condannato Pollari, come è stato condannato, perché il suo servizio e lo Stato non hanno fatto un procedimento disciplinare se lui agiva in disaccordo?
Perché quando è stato condannato credo che lui fosse già fuori.
Ok, però non mi risulta che ci sono state delle rotture con i servizi segreti americani, cioè non mi risulta che hanno collaborato con gli italiani. Allora non posso presumere che nel caso di Abu Omar i nostri servizi avessero collaborato con quelli americani. Quindi però sarò troppo.
Non so, ci sono le prove,
però le prove, c'è una sentenza di condanna dei 23 agenti della CIA.
No, rispetto a quest'ultima affermazione circa il fatto che i servizi segreti italiani hanno collaborato con...
Ci hanno condannato anche, erano stati stralciati per le due prove, poi sono stati ripresi adesso dalla Cassazione, si vedrà, però dico...
Ecco.
A mio avviso il segreto di Stato va usato con grande delicatezza e con grande attenzione, perché potrebbe anche essere usato per coprire comportamenti che non devono essere...
Quando verrà tolto il segreto di Stato vedremo cosa c'è sotto.
No, ovvio, se avete parlato, poi se Stefano vuole intervenire, perché mi trovo io qua, mi trovo a... Però avete parlato anche del discorso più generale in Europa, eccetera. Però siccome vedo dei tecnici famosi in tutta Europa e molto bravi, domando, ma può uno, senza far nomi, può un Presidente del Consiglio di uno Stato estero, non quello italiano, lamentarsi di essere spiato dai servizi americani e con, diciamo così, aver scelto di utilizzare un BlackBerry?
No.
Cioè è un po' come il lupo, è come quello che vuole addomesticare il lupo e poi si lamenta che il lupo lo ha azzannato. Ma ieri mi ha dato la zampina. Prego. Rispondete voi. Grazie per avermi risolto un
minuto.
Grazie.
BlackBerry 7, che è tecnologia assolutamente dubbia, ma usa BlackBerry 10, che proviene tecnologicamente dall'acquisizione fatta della QNX, che è un sistema operativo real time molto noto.
Grazie Fabio, per questo dietro tanti, perché così rimane giustamente già citato dai fonti. Grazie per aver risolto un dubbio, perché altrimenti...
Comunque viene da chiedersi,
visto che
era una tecnologia sicura, perché si lamenta di essere intercettata? Se è la tecnologia sicura, vuol dire che è stata anche violata, perché altrimenti... Va bene, se non ci sono altre domande, visto abbiamo sforato, ma di poco, e poi facendo domande... io vi ringrazio tutti, ringrazio Oreste Pollicino, che nel frattempo ci ha dovuto salutare per la splendida occasione offerta, ringrazio chi si è diciamo così reso così interattivo, a cominciare dal professor Pizzetti, che ha recitato una parte da Mattatore, ma anche gli stessi relatori che hanno interagito uno con l'altro. Ora c'è il problema di dover pubblicare gli audio, probabilmente pubblicheremo le sessioni e non i singoli interventi, perché c'è stata troppa interazione e spezzettarli sarebbe veramente un peccato. Vi ringrazio di essere stato qui, vi ringrazio ancora l'Università Bocconi della possibilità,
Marco.
E speriamo di rivederci l'anno prossimo a Firenze, se avrete voglia di partecipare alla prossima sessione. Grazie a tutti.